Allora, stamattina volevo condividere semplicemente dei pensieri intorno a quello, il muscolo che tutti noi abbiamo nel nostro petto, cioè il cuore. E lo faremo iniziando a leggere i primi quattro versetti insieme. Il primo si trova in Proverbi, capitolo 4, versetto 23. Dove il Signore ci ricorda: custodisci il tuo cuore con ogni cura, perché da esso sgorgano le sorgenti della vita. L'altro versetto invece è in Geremia 17, versetto 29, dove sempre il Signore ci ricorda che il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente malato. Chi lo può conoscere? Poi Gesù invece in Matteo capitolo 5 versetto 8 sul sermone del monte ricorderà: beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. E ultimo versetto che condividiamo all'inizio è Seconda Tessalonicesi capitolo 3 versetto 5, dove Paolo scriverà: e il Signore diriga i vostri cuori all'amore di Dio e alla paziente aspettazione di Cristo Gesù. Allora, il cuore, come noi lo conosciamo in natura biologica, è il fondamento della vita, è il più importante degli organi, perché se non ci fosse il cuore, tutto il resto morirebbe. Esso è grosso come un pugno, ma di una potenza ed una resistenza tali da renderlo veramente un'autentica meraviglia. E il cuore è una macchina estremamente straordinaria. Non esiste, almeno che io sappia, al mondo un motore che possa funzionare ininterrottamente per 70, 80, 90 e anche più anni. Organo muscolare cavo a forma di cone, situato nella parte mediana della cavità toracica, con l'apice rivolto a sinistra, per cui l'apice è di qua. Ed è il centro motore dell'apparato circolatorio. Se il cuore smetterebbe di funzionare, automaticamente gli organi via via cesserebbero di esistere. Ma leggendo la Bibbia vediamo che la parola cuore è usata per indicare l'insieme della personalità interiore dell'uomo, e cioè la mente, la coscienza, la volontà e anche naturalmente i sentimenti e gli affetti. E il cuore è il centro della vita affettiva, morale e spirituale dell'uomo. Si può dire con certezza che esso è la capitale dell'essere umano, parte centrale di ogni individuo, parte invisibile e sconosciuta all'uomo, che egli può conoscere solamente attraverso la rivelazione di Dio. E veniamo al primo punto, il cuore di Dio. Io vengo a conoscenza di quello che c'era nel cuore di Dio, considerando ciò che egli ha compiuto in mio favore, ma anche in favore dell'uomo. Dio ha pensato al mio stato quando non ero che un peccatore e avevo bisogno del suo amore. Infatti, quei versetti che rappresentano per me la parte iniziale della mia conversione, cioè quelli in Romani capitolo 5, leggerò solo l'8, ma sono diversi, e sta scritto: ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. È con la tenerezza più profonda che noi scorgiamo tutto ciò e scorgiamo che Dio può compatirci, poiché è venuto nella persona di Cristo Gesù nel mezzo della nostra miseria, della nostra ribellione, della nostra cattiveria. La mano di Dio agisce sempre soltanto in accordo con il suo cuore pieno di un amore infinito per noi. Anche se Dio ritiene necessario che l'afflizione ci possa colpire, anche se la possa permettere, questo viene da una mano che non sbaglia mai. Io credo sia impossibile per qualsiasi uomo al mondo conoscere a fondo il cuore di Dio. Perché? Perché ce lo rivela Isaia al capitolo 55, versetto 8, dove sta scritto: poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie, dice l'Eterno. E il peccato dell'uomo lo votava al perpetuo allontanamento da lui, ma Dio ha trovato il mezzo per riconciliare la sua giustizia con il suo amore, mandando proprio Cristo Gesù, il suo unigenito figliolo, a compiere quell'opera gloriosa della croce. Infatti, troviamo sempre scritto nella parola di Dio in Sofonia 3, versetto 17. L'Eterno, il tuo Dio, è in mezzo a te come un potente che salva. Egli si rallegra con gran gioia per via di te, si acqueterà nel suo amore, esulterà per via di te con gridi di gioia. Esulterà per via di te con grida di gioia. Riesco sempre difficilmente a concepire come l'Eterno possa gridare di gioia per causa nostra, eppure questo tratto della parola di Dio ce lo descrive così: esulterà per via di te con gridi di gioia. Dio si rallegra di coloro che ama con gioia e con canti. Sono queste le emozioni che sgorgano da questo suo amorevole cuore. La voce di Dio è spesso un suono dolce e sommesso, come ci ricorda Prima Re 19:12. È così che Dio ama parlarci, dolcemente, amorosamente e teneramente. E quando purtroppo io dimentico di ringraziarlo per i doni che mi accorda, che accorda a tutti noi, il suo cuore sono convinto che certamente è dispiaciuto. Dio ci vuole vicino al suo cuore non soltanto per la nostra felicità personale, ma anche perché pensiamo e ci ricordiamo le tante persone per il quale il suo figliolo Gesù è morto. Il cuore di Dio sospira per la salvezza di questo mondo perduto a causa del peccato, dove sta scritto in Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità. Questo è quello che è nel cuore di Dio. E forse dovremmo domandarci quante volte noi mettiamo nel nostro cuore questo richiamo dell'Eterno. L'Eterno ha aperto il suo cuore verso l'umanità intera in modo veramente incomprensibile per noi. E questo amore di Dio, che manda il suo figlio a morire sulla croce per ciascuno di noi, supera la mia comprensione. Ma questo è per la soddisfazione del suo cuore. Dio voleva introdurre la sua creatura nella gioia della sua presenza. Questo è il cuore dell'Eterno, un cuore che si rivela chiaramente nell'attenzione che Egli ha per ogni particolare della nostra vita. Nulla gli sfugge, ma ogni cosa è vegliata dall'amore che ha per noi e che è nel suo cuore. Poi c'è il cuore del nostro Signore Gesù, un cuore straordinario, che si è fatto carne, ha preso sembianze umane e ha sofferto anche in questo cuore l'umanità. Nessuno fu mai come Gesù con un cuore tenero, compassionevole e amoroso. Nessuno potrà mai raggiungere la dolcezza e la tenerezza del suo cuore. Con un cuore che comprendeva tutti, poteva simpatizzare con tutti e avere a tutti loro parole di conforto e di incoraggiamento. Io che mi definisco un piccolo Cristo, quante volte io riesco a impersonificare tutto ciò che Gesù ci ha insegnato e essere a mia volta un conforto e un incoraggiamento? Ahimè, purtroppo, non riesco quasi mai a farlo questo. Eppure sono definito cristiano. Eppure dovrei riportare su questa terra i caratteri di Cristo. Un cuore che simpatizzava con tutti, un cuore che confortava e incoraggiava tutti. E il cuore di Gesù è pieno di un affetto invariabile, immutabile, di un amore eterno e infaticabile, anche per il membro più semplice e umile di un'assemblea. È per noi suoi figli una gioia, un privilegio sapere che siamo nel suo cuore e che per mezzo dello Spirito Santo Egli ci comunica i consigli di Dio, riguardo alle circostanze, anche le più insignificanti della nostra vita di tutti i giorni. Anche in quelle Dio si rivela attraverso la sua parola e lo Spirito Santo. Ogni figlio di Dio deve confidare in colui che davanti alle circostanze tristi e dolorose ha un cuore che freme e piange. Gesù pianse. Quel brevissimo versetto sul racconto di Lazzaro è straordinario per farci comprendere tutta l'umanità che si è incarnata nella persona di Cristo quando arrivò nel sepolcro e pianse per la morte di Lazzaro. Che ha un cuore che sente e prende parte al dolore come nessun altro. E negli Evangeli noi vediamo che le anime andavano a lui perché sapevano che il suo cuore era un cuore pieno di amore, di comprensione, di umiltà e di compassione. Gesù non disprezzò mai alcuno, anche se era un grande peccatore. Anche le persone più miserabili hanno sperimentato che Gesù aveva un cuore pieno di amore per loro. Gesù non aveva bisogno della testimonianza di alcun uomo, perché conosceva tutti e sapeva tutti che c'era a tutti che c'era nel loro cuore e quali erano anche i loro bisogni e le loro necessità. Questo è un privilegio grande per noi, ma bisogna serbarlo nel nostro cuore. Così vediamo che ha compassione per le moltitudini, ha pietà della vedova il cui unico figlio era morto, perdona l'adultera e molti altri casi che sono scritti negli Evangeli ci dimostrano ancora una volta la tenerezza del suo cuore. Il Signore fu in questo mondo il modello perfetto perché egli era mansueto e umile di cuore. Di lui è detto che oltraggiato non rendeva agli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Prima Pietro, capitolo 2, versetto 23. Eppure, scorgendo tutto questo, quale cuore poteva essere più sensibile del suo all'incomprensione, al disprezzo e alle ingiurie che lui ha subito? La scrittura non dice forse il vituperio m'ha spezzato il cuore e son tutto dolente? Anche alla croce Gesù manifestò la tenerezza del proprio cuore, dicendo «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». Colui che era andato di luogo in luogo facendo del bene, che era sceso dall'eterne dimore dell'amore eterno, essendo egli stesso la personificazione vivente di quell'amore dimostrato su questa terra, colui la cui mano era sempre pronta ad asciugare lacrime del peccatore e alleviarne anche le sofferenze, fu messo in croce in mezzo a due ladroni, la massima infamia per un uomo. Durante il suo ministero terreno Gesù ci ha fatto conoscere ciò che si trovava nel cuore di Dio. È questo quello che era il suo obiettivo riguardo alla sua creatura decaduta. Non la condanna, ma la perdona e le fa grazia. Le parole che Gesù pronunciava non erano l'espressione di un pensiero umano, ma come ci ricorda l'Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 34, provenivano da Dio, dal Padre. Tutti i sentimenti del suo cuore corrispondevano alla pienezza della deità che abitava in lui, come ricorda Paolo in Colossesi, capitolo 1, versetto 19. E io credo che è sufficiente considerare un poco i sentimenti che si trovano nel nostro cuore per comprendere, almeno per me, quanto io sia lontano da questa cosa qui, da questa perfezione. Poi c'è il cuore del credente, del figlio di Dio, del figliuolo di Dio. Il cuore del figliuolo di Dio è il Tempio dello Spirito Santo. Colui che ha creato l'universo e che mantiene in vita ogni cosa, che è la sorgente di ogni intelligenza e di ogni energia, vive e regna mediante lo Spirito Santo nel nostro cuore, col preciso scopo di compiere in noi il piano del suo cuore. Il figliolo di Dio deve svuotare, io devo svuotare questo cuore, spesso pieno di egoismo, di ambizioni, di orgoglio, di desideri mondani e di ogni altra cosa che è contraria alla legge del Signore, affinché questo possa permettere allo Spirito Santo di abitarvi e di riempirlo interamente. Ma se io non faccio questo e lascio sempre un pezzettino nel mio cuore, e lì c'è il conflitto. Ed è un conflitto perenne. Solo io, se riesco con l'aiuto del Signore a svuotare questo mio cuore e riempirlo con lo Spirito Santo, allora questa pienezza mi farà vivere in pieno accordo con il Signore. La pienezza dello Spirito Santo si realizza soltanto quando avrò svuotato tutto il mio cuore dalle cose mondane e l'avrò riempito con le cose celesti. Se io non faccio questo, e io ogni giorno avrò di conflitti grossi. Ma non è detto che Dio allontani sempre da noi ogni ostacolo o difficoltà, ma comunque quello che serba a Dio nel suo cuore è che consolerà sempre il nostro cuore di coloro che gli appartengono. Non ci sono momenti in cui la luce della sua grazia non illumini i nostri cuori, anche quando ci troviamo in distrette, in pericoli, in sofferenze, in paure. Egli ci assicura sempre il suo soccorso, ma bisogna farlo nostro. Viene il cuore consolato, perché quando tremiamo nella distretta, quando facciamo la conoscenza di lotte e di timori, Dio consola questo nostro debole cuore, perché Lui è il Dio di ogni consolazione, come ricorderà sempre Paolo al capitolo 15 di Romani, versetto 5. Gesù sa e conosce molto bene quali sono le nostre necessità. Anche quelle che all'apparenza possono essere le più nascoste, Dio già le conosce. Il Signore sa molto bene che in ogni essere umano c'è bisogno di liberazione. Il salmista, nel Salmo 51, versetto 52, lo esprime molto bene. O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Dio guarda solamente ciò che abbiamo nel cuore, perché in esso c'è tutto quello che dimostra lo stato vero e reale della nostra vita. E questo per me è stato un insegnamento ed è ancora un insegnamento. Non i giganti devono farmi paura, devono farci paura, ma è l'incredulità del nostro cuore. E questo, cari fratelli e sorelle, è il nemico più duro da combattere. E dobbiamo farlo, lo devo fare con priorità, perché quando io mi lascerò vincere dall'incredulità, allora io pagherò a caro prezzo la sconfitta. Dobbiamo riconoscere che spesso il nostro cuore è troppo occupato dai suoi interessi e dalle sue ambizioni per avere il tempo di ascoltare la voce del Signore. È vero. Il Signore, nella sua grazia, ci dia di avere un cuore che ascolta e che le grida e i rumori di questo malvagio mondo non abbiano da soffocare il suono della sua dolcissima voce. Chi può affermare che il mondo non presenta molte attrattive per il cuore naturale? Chi lo può affermare? Non conosce il proprio cuore. Come figlio di Dio, Io devo vegliare sugli eccessi del mio cuore, sugli eccessi del mio spirito, se vogliamo godere della pace e della comunione con il Signore. Cristo Gesù deve essere il supremo Signore in esso. Nulla lo deve soffocare. E la nostra preghiera credo che possa essere anche questa. Signore, apri gli occhi del mio cuore affinché possa vedere le tue perfezioni. E se vi scorgi in esso qualche opacità, fa l'operazione necessaria perché possa camminare e vivere come un vero figlio di Dio. Signore, apri gli occhi del mio cuore affinché possa vedere le tue perfezioni. Togli da me queste opacità e farlo in un'operazione necessaria affinché posso io camminare e vivere come un vero figlio di Dio. È difficile fare queste preghiere al Signore. Nella mia fragilità umana spesso ringrazio il Signore per tutto ciò che mi dà, ma non riconosco invece che nel mio cuore ho ancora tanto bisogno che il Signore mi purifichi e mi faccia in accordo con Lui in tutta la Sua volontà. Ricordiamoci che il Signore ama coloro che hanno un cuore integro verso di Lui, perché in Prima Cronaca, capitolo 16, versetto 9, sta scritto: cantate a Lui, cantate lode a Lui, meditate su tutte le sue meraviglie. Purtroppo a volte le triste esperienze di coloro che ci circondano intaccano i nostri cuori, ma se il cuore del figliuolo di Dio è realmente occupato dall'Eterno, non si preoccupa se si trova in triste circostanze, perché conta su di Lui nella certezza che qualunque sia il mezzo che Dio adopererà, lo benedirà, lo aiuterà e provvederà a tutti quanti i suoi bisogni. Facile dirlo, meno a viverlo. E il Signore ci ricorda che se non vegliamo sul nostro cuore, se non gli mettiamo le briglie della Sua parola e dei Suoi insegnamenti, non ameremo e non serviremo il Signore come si deve, perché sta scritto: i disegni del cuore dell'uomo sono malvagi fin dalla fanciullezza. Un cuore per Cristo. Gesù ribadisce quanto questo fatto quando dice: le cose che contaminano l'uomo vengono dal cuore, ed è vero. Ma riservò una speciale beatitudine per i puri di cuore, quando, come abbiamo letto all'inizio, beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Il figlio di Dio deve avere un cuore completamente consacrato a Cristo per agire secondo la pienezza e la potenza che è Lui, senza che vi sia niente che impedisca di realizzare una piena unità di sentimento con i suoi pensieri e i suoi disegni. Agostino, oltre 15 secoli fa, scrisse queste belle parole: «Tu ci hai fatto per te, o Signore, e il nostro cuore non è soddisfatto finché tanto non riposa che in te». Possiamo chiedere anche noi, suoi figlioli, come lo fece il re Salomone a Dio, di darci un cuore intelligente, ma non per crescere noi personalmente, ma per comprendere la volontà di Dio, per poter amministrare la giustizia e discernere il bene dal male. E poi, in ultima analisi, brevemente, c'è il cuore umano. Nessuna evoluzione, sia morale, sociale, tecnologica, possono cambiare questo cuore. Quando la parola divina penetra nel cuore, tutta la vita ne è influenzata, poiché il cuore che governa la nostra attività, che è il motore di tutte le nostre azioni e di tutto il nostro modo di essere, e lo sappiamo molto bene tutti quanti, che il cuore umano è invariabilmente propenso a diffidare di Dio, tutto va bene all'uomo, eccetto che Dio. Si preferisce appoggiarsi sul fragile tessuto delle risorse umane piuttosto che sul braccio dell'onnipotente e dell'onnisciente Dio. È con ragione, dunque, che il cuore dell'uomo è chiamato un malvagio cuore incredulo, sempre pronto a ritirarsi dall'Iddio vivente, come sta scritto in Ebrei 3:12. È questo il cuore dell'uomo, un cuore che diffida sempre dell'Eterno, anzi, non lo riconosce proprio. Solo Dio può sopportare la vista del cuore dell'uomo messo a nudo dinanzi a Lui, e la rivelazione di ciò che è nel mio cuore, fatta altrove che in presenza della sua infinita grazia, mi porterebbe a sprofondare nella più completa disperazione. Spesso si sente dire che il cuore dell'uomo è più duro di una pietra, e purtroppo è una verità, perché la pietra si può rompere, ma il cuore dell'uomo, anche davanti al miracolo della grazia di Dio, purtroppo rimane insensibile. Senza Dio questo cuore è vuoto, ed il male che ne deriva da questo stato lo spinge sempre, comunque, con insistenza a cercare una ragione d'essere. È sempre una corsa a cercare chi è. Ma quando Dio fa grazia a questo uomo incredulo e riempie questo vuoto nel suo cuore, allora alla fine l'uomo trova il senso della sua esistenza in colui che ne è la sorgente. E la venuta sulla terra di Gesù ha reso visibili e conoscibili due cose: Dio e il nostro cuore. Solo Dio può cambiare come cambiò quello di Saulo da Tarso, di Zaccheo e di Pietro e di molti altri, questo cuore duro e incredulo a Dio. E oggi purtroppo, di fronte alle rovine causate dal peccato sulla terra, gli uomini vittime di queste menzogne si rivoltano contro Dio, lo accusano di volere l'infelicità delle sue creature, mentre invece basterebbe un po' cambiare questo cuore e obbedire invece alla sua legge santa per ritrovare quella pace e quella felicità che Dio invece ama dare a questi uomini ribelli. Nessuno conosce il cuore di un'altra persona, ma il Signore conosce a fondo il nostro cuore. E Salomone ne era pienamente convinto dell'onniscienza di Dio e disse: «Tu solo conosci il cuore di tutti i figli degli uomini». Prima Re 8:39. Il Signore conosce ogni cosa, anche la più segreta di ognuno di noi. Egli sa che il cuore dell'uomo è ostinato, malvagio, insensato, ingannevole, indomabile e maligno. Quando l'uomo rifiuta la luce della testimonianza divina, è abbandonato in un giudizio, in un indurimento e in un accecamento del proprio cuore. Più questo cuore rifiuta la rivelazione di Dio, più Dio lo abbandonerà a tutto questo. Ma ciò che l'uomo non può fare e non è capace di fare, Dio invece può farlo. E il cambiamento di un cuore di pietra indurito dal peccato in un cuore nuovo, un cuore dove Dio può vivere e dimorare, ecco ciò che Dio può fare. E Dio dice in Ezechiele 36:26: «Io vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo». La grande opera del diavolo fu ed è quella di seminare la sfiducia e la ribellione a Dio nel cuore dell'uomo. La prima cosa che Dio al contrario invece desidera è di essere conosciuto e creduto dall'uomo, perché noi tutti nasciamo con un cuore corrotto, perciò tutti quanti abbiamo bisogno di un cuore nuovo, un cuore che possa fare la volontà di Dio. Preghiamo affinché ogni anima possa spalancargli la porta del proprio cuore e riceverlo come personale salvatore. La conversione, come tutti noi sappiamo, di un'anima è sempre frutto di un'opera divina in un cuore sottomesso però alla sua parola. Un'anima che cerchi il cammino in Dio, questo cammino lo sappiamo che è Cristo, e se Cristo è per tutto, è la salvezza e anche per tutto il nostro cuore. Non è solo per la salvezza e poi ci dimentichiamo del nostro cuore. È tutto per la salvezza Cristo, è tutto per il nostro cuore Cristo. Il Signore ci dia da afferrare il suo amore avendo i nostri cuori ripieni di Lui, affinché tutto ciò che facciamo sia per l'avanzamento del suo regno che per la sua gloria, possiamo farlo con un cuore veramente pieno del suo Santo Spirito e riconoscenti a Lui. Cari fratelli, occorre che il nostro tesoro sia in alto, affinché il nostro cuore si stacchi da questa terra. Il cielo è e deve essere il tutto per i figli di Dio, perché Gesù è in cielo. Nel Salmo 119, versetto 36, sta scritto: «Inclina il mio cuore alle tue testimonianze e non alla cupidigia». Possa il cuore di ogni figlio di Dio essere esclusivamente occupato da Cristo Gesù e i suoi occhi essere fermamente rivolti al suo glorioso Eterno. E in ultimo volevo leggere tre versetti a Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti, dove Gesù ricorderà queste parole ai suoi discepoli. Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no, vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo? Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi. Che il Signore ci benedica ancora. Amen.